c'è scritto aiuta un pochettino, comunque se li avete davanti può servire. Un breve pensiero introduttivo, dopo altri che ne farò, prima di altri, è che vi sarete accorti che nell'interpretare l'Apocalisse e comunque l'intera Bibbia, non mi identifico con la linea di pensiero che vede una storia diversa, un'escatologia diversa, una fine diversa fra la Chiesa e il popolo geografico, il popolo etnico di Israele. Non sto dicendo che chi la pensa così sbaglia, sto dicendo che a oggi non mi sembra l'interpretazione migliore. Poi magari quando saremo con Dio scopriremo che mi sbaglio e va bene, sarò contento per gli altri. Cioè non stiamo parlando di fondamenti della fede, sto parlando di un'interpretazione globale della Bibbia che al momento non mi sembra quella più corretta. Ecco. Poi ripeto, non è un giudizio verso altri, è un modo di pensare diverso. Basato su studi, su storie, su un sacco di gente che ne sa più di me. E oggi è uno di quei capitoli in cui questa differenza si nota un po' di più. Quindi nel nostro percorso lungo questo libro abbiamo visto che lo scopo di Gesù, prima di tutto, è rivelare a Giovanni cose che incoraggino la Chiesa. Alla fine del primo secolo, quando è stata scritta l'Apocalisse, la Chiesa stava subendo una forte persecuzione che sarebbe durata ancora parecchio tempo. Allora, per dare loro più coraggio, più forza, Gesù si rivela, spiega alcune cose, e Gesù dice soprattutto, io ho vinto, ho già vinto. Dio non è in affanno, Dio ha un piano che comprende la salvezza del suo popolo. Ci sono difficoltà di vario tipo, questo Gesù l'ha sempre detto, rischi di compromessi, opposizioni di vari tipi, ma alla fine Dio vince e non è mai preso alla sprovvista. E tramite Giovanni Gesù ci spiega la storia del mondo da quando lui si è incarnato a quando tornerà. E lo vede, abbiamo visto con i sette sigilli, le sette trombe, e a un certo punto dopo le sette trombe Gesù si ferma in qualche modo, ferma la narrazione e c'è quello che viene chiamato interludio. È come se Gesù dicesse, aspettate un attimo, fermiamoci, prima di raccontarvi come purificheremo, come il Padre purificherà il mondo, prima di raccontarvi come finirà tutto, vi spiego bene chi è il nemico, come agisce, in modo tale che capiate le cose che stanno succedendo. E quindi ci spiega un modo per leggere la storia. E quindi abbiamo visto i capitoli 12 e 13 che ci raccontano del dragone, delle bestie, del marchio, eccetera, eccetera. Quindi il dragone che rappresenta Satana, ovviamente non crediamo che ci sia un... lo dico dopo questo. Il dragone è già stato sconfitto, l'agnello ha già vinto, è già deciso. Ma mentre Dio porta avanti il suo piano di salvezza, Satana sta ancora facendo del suo peggio per fare i più danni possibile. In particolare il suo scopo è fare di tutto per evitare che le persone seguano Cristo, fa di tutto perché noi non seguiamo Cristo e non proclamiamo il suo nome. Ora è ovvio che non crediamo che qua fuori ci sia un dragone vero, pronto a ucciderci, anche perché i dragoni non esistono, quindi. Ma crediamo che c'è un vero nemico, veramente pericoloso, che veramente ci vuole distruggere, non vuole distruggere la nostra vita. E dobbiamo conoscerlo. La vittoria c'è. Ma se non sappiamo che siamo in guerra, non combattiamo. E arriviamo al capitolo 14. All'inizio vediamo Gesù che è con 144.000 persone. Ne abbiamo già parlato. I numeri in Apocalisse vanno presi come simboli. In questo caso 144.000 non indica 144.000 singole persone, come purtroppo alcuni credono. Indica completezza. 144 è 12 al quadrato, 12 per 12, il popolo di 12 tribù e i 12 apostoli, l'unità del popolo di Dio. Poi moltiplicato 1000, 10 al cubo, che indica un numero grande, enorme, tantissimi, che sono comunque calcolati. Questo numero ci dice che i salvati sono tanti e Dio non se ne perde nessuno. Dio conosce i suoi. Si può ragionare, e questo non è importante adesso, ma si può valutare perché Dio sa già chi sono i suoi, ma il concetto adesso non è questo, il concetto è che nessuno è perduto. Dio ha un popolo e lo salverà tutto, fino alla fine. Il mondo finirà quando Dio avrà finito di salvare le persone che vuole salvare. Gesù Cristo viene visto in questo passo, viene descritto come l'agnello in piedi sul monte Sion. I lettori del primo secolo, che non solo il Vecchio Testamento avevano, per loro era evidente un immediato riferimento al Salmo 2. Nel Salmo 2 Dio ci dice che vede le nazioni, vede i potenti del mondo che si ribellano contro di lui e ride. Ride perché questi potenti non possono fare niente contro Dio. In questo Salmo viene annunciato il giudizio e viene detto che Dio stabilirà il suo re sul monte Sion. Quindi questa visione che racconta Giovanni è un chiaro riferimento al fatto che Gesù è il re vittorioso, che governerà il mondo secondo la profezia del Salmo 2, appunto. Vediamo di nuovo che Gesù vittorioso è raffigurato come l'agnello, non come il leone. E mi trattengo dal commentare di nuovo tutte le foto sui social in cui Gesù viene rappresentato come il leone per indicare noi siamo forti, potenti, eccetera. Gesù è forte, Gesù vince, ma come agnello. Gesù vince il mondo come agnello, dandosi al mondo, morendo per i suoi nemici. Noi, nemici di Dio, siamo stati vinti dal sangue dell'agnello. Gesù ha pagato per noi. La vittoria è sulla croce, la totale resa di Gesù che toglie ogni forza ai suoi nemici. E noi combattiamo a fianco dell'agnello e facciamo come lui, dobbiamo fare come lui, con amore, sacrificio, preghiera. Di certo non aggredendo chi non crede e neanche scappando dalle difficoltà per avere una vita difficile, cioè scusate, una vita semplice. L'agnello non scappa davanti alle difficoltà, Gesù le affronta. Noi non siamo in questo mondo per puntare il dito contro gli altri e sentirci superiori. Chiaro? Dobbiamo chiamare il peccato con il suo nome e condannarlo, soprattutto il nostro e quello nella Chiesa. Gesù non ha mai mostrato compromesso con il peccato quando era sulla terra, ma ha sempre trattato tutti con amore e rispetto. Ha duramente attaccato i farisei perché si ritenevano migliori, ma anche questa durezza con cui tratti i farisei era frutto dell'amore di Dio per loro, perché dovevano anche loro capire che avevano bisogno di Cristo. Paolo era un fariseo e quindi anche lui aveva bisogno di Cristo. Noi siamo dove siamo perché Dio ci ha voluti lì. Siamo qui in questa città perché Dio ci ha voluti qui per combattere con lui il nostro nemico. E come si fa a combattere? L'ho già detto, come Gesù, amando, servendo il vicino rompiscatole, il collega che si comporta male, il parente parassita, il figlio ingrato, i genitori egoisti, ci sono anche brave persone, parentesi, servendo queste persone. E come? Forse, senza forse, facendo più di quello che ci viene chiesto, lasciando da parte i nostri diritti, subendo qualche torto, magari invitando a casa nostra chi non ci inviterà mai a casa sua perché gli siamo antipatici, forse ha anche ragione. In altre parole, seguendo l'esempio di Gesù. Ma com'è possibile tutto questo? Com'è possibile vivere così? E il capitolo 14 si apre con una parentesi, il racconto è chiuso a due parentesi che raccontano il popolo di Dio, il capitolo 14 l'inizio e il capitolo 15. Quindi queste due parentesi in qualche modo racchiudono la storia e raccontano alcune caratteristiche brevemente, del popolo di Dio, di questi 144.000. E le vediamo un attimo per vedere alcune cose. Ai versetti 3 e 4 del capitolo 14 parla di riscattati, redenti, acquistati, lo sappiamo. Il nome di Cristo sulla fronte del versetto 2, il marchio di Gesù, è un altro modo che Dio usa per dire loro sono miei. Noi siamo stati comprati da Gesù, Apocalisse 5. Lui ci ha resi il popolo di Dio. Noi non abbiamo fatto niente per entrare nel popolo di Dio e scusate se lo dico, non possiamo fare niente per uscirne. Questa è la sicurezza che abbiamo. Dio ha messo il suo marchio su di noi. È il suo nome che portiamo in giro. E quindi facciamo attenzione. È il suo nome che portiamo in giro. È il suo nome che deve caratterizzare chi siamo. Versetto 4. I riscattati sono le primizie a Dio e all'agnello. È un altro riferimento al Vecchio Testamento. Le primizie erano un sacrificio a Dio, le prime cose che venivano raccolte. era una riconoscenza per quello che Dio aveva già fatto e già dato, riconoscenza per il raccolto nuovo e la certezza che Dio avrebbe provveduto col raccolto. E Dio cosa vuol dire per noi? Che Dio ci ha dato tutto e noi viviamo per Lui. Non per ripagarlo, non possiamo ripagare Dio, chiaramente, ma siamo convinti che questo modo di vivere sia il migliore. Dare tutto a Dio, tutto a noi stessi, è il modo più saggio per rispondere al Dio che mi ha dato tutto. Romani 12,1, siamo un sacrificio vivente. Vuol dire che ci dobbiamo infliggere sofferenza? No, vuol dire che la nostra vita è totalmente dedicata a Dio. Tutto, lavoro, famiglia, tempo libero, intrattenimento, soldi, tutto. Al versetto 4 c'è anche una frase un po' complicata, in cui viene detto che 144.000 non si sono contaminati con una donna e sono vergini, come se fossero solo gli uomini. Ora, se togliamo queste parole dal contesto di Apocalisse, se dimentichiamo l'insegnamento biblico sul matrimonio, in cui se facciamo tutto quello che non va fatto leggendo la Bibbia, allora possiamo intendere due cose. Uno, che 144.000 sono solo uomini. Falso. Due, che le donne a prescindere contaminano l'uomo. E qui le femministe ne hanno dette di cose. Oppure che chi è vergine, chi non si sposa, è un credente migliore. Tutto falso. Da qui in poi il linguaggio di Apocalisse diventa molto esplicito. Noi abbiamo il termine prostituta e tutte le conseguenze, e tutti i derivati. In greco è un pochino più pesante. La faccio breve. Qui viene vista l'infedeltà sessuale, viene usata come simbolo, l'impurità è il simbolo per indicare idolatria e compromesso. In altre parole, quel versetto 4 dice che queste persone che seguono il popolo di Dio non si sono compromesse con Babilonia, vedremo dopo cosa vuol dire. Sono rimaste fedeli a Dio. Questo è quello che vuol dire. Poco dopo leggiamo che i riscattati sono integri. Nella loro bocca non c'è menzogna, seguono l'agnello ovunque vada e viene detto che sono irreprensibili. Allora, se è vero ed è vero che 144.000 rappresentano l'intero popolo di Dio, qua viene detto che noi siamo irreprensibili. Ci credete? Irreprensibili non vuol dire perfetti, ma integri. Cosa vuol dire? Non si tratta di non sbagliare mai, ma di ammettere i propri peccati, confessarli, accettare il perdono e andare avanti. L'abbiamo già visto, la normalità per il discepolo di Gesù non è la perfezione, ma il pentimento. Essere irreprensibili non vuol dire essere perfetti perché non lo saremo mai, ma vuol dire avere i propri peccati coperti dal sangue dell'agnello. E lo vedremo più avanti. Pietro ha rinnegato 3 volte Gesù, e Gesù l'ha perdonato. Ad Antiochia l'ha fatta grossa. Poi litigato con Paolo, insomma adesso andiamo nel dettaglio, ma era una cosa molto grossa, sembrava che si volesse comportare in maniera più santa, ma in realtà c'era del razzismo sotto, cioè, un problema teologico grosso, e anche lì Dio l'ha corretto, l'ha ripreso e Pietro è stato ristabilito. Quando è arrivato il momento di scegliere fra la sua vita e la fede, Pietro ha scelto la fede. Questo era un uomo integro, che ha sbagliato ma è andato avanti. Della morte di Pietro non abbiamo un racconto biblico, ma abbiamo una tradizione storica che ci garantisce che probabilmente è morto sotto Nerone. Quindi non stiamo parlando di perfezione, ma di uomini e donne riscattate, che vogliono essere integri, che non vogliono cadere ma cadono, vengono rialzati da Dio e tornano a seguire il Maestro, perché seguire il Maestro è la direzione che vogliamo dare alla nostra vita. E come dicevo prima, al capitolo 15 troviamo un'altra breve descrizione, tra le altre cose, nostra, del popolo di Dio. E ne parlo un attimino adesso. E si parla, i cristiani vengono definiti come coloro che hanno vinto la bestia, la sua immagine e il numero. L'immagine del mare di vetro ricorda i martiri che erano davanti al trono di Dio. Ora, come si può parlare di vittoria parlando di martiri? Un commentatore dice: il semplice fatto che per seguire Dio uno è andato dritto fino alla morte è la vittoria. Giobbe ne ha patite tutte, ne ha patite un sacco. La moglie diceva, non solo lei, rinnega Dio, lui è rimasto fedele, quella è la vittoria. Quando tutto ti dice rinnega Dio e tu rimani fedele a Dio, anche se le circostanze sono difficili, quella è la vittoria. Quando tutto ti va bene e tu continui a dire mi va bene perché gloria a Dio e non mia, quello è rimanere fedele fino alla fine, quella è la vittoria. Quando tutto ti dice non adorare a Dio e tu lo vuoi fare, per grazia di Dio. Vincere contro la bestia vuol dire rimanere fedeli fino alla fine, qualsiasi sia questa fine, che sia il martirio, che sia la vecchiaia, che sia il letto di malattia. Ora, le caratteristiche che qui velocemente abbiamo elencato sono possibili solo grazie al fatto che Cristo ci ha salvati. Nessuno di noi voleva seguire Gesù, assomigliargli, agire come Lui, essere fedeli. Nessuno lo voleva fino a quando Lui col suo amore non ci ha vinti. Il desiderio di assomigliare a Cristo non alberga in noi. La voglia di liberarci dal peccato non è naturale, ma è frutto suo, l'opera sua, Lui che ci cambia. È Lui che ci cambia, non cambiamo noi, non cambiamo noi il nostro cuore. E se Lui non ci ha cambiati, se Lui non mette queste cose a posto, allora non possiamo cambiare. Ora, se in me non c'è il desiderio di essere fedele a Gesù, qualche seria domanda me la dovrei fare. Forse mi sto illudendo. Forse sto cercando di seguire Dio con le mie forze. Non dico di salvarmi da solo, ma di dare la mano a Gesù. Ma non funziona così. È Lui che fa tutto. E io mi devo rendere a Lui. E questo ci porta ai prossimi versetti, al capitolo 14. Sono un sacco di cose a dire, spero di essere esaustivo e sintetico. Il capitolo 14, dal versetto... non mi ricordo più quale, vediamo tre angeli che annunciano l'Evangelo. Angelo vuol dire messaggero, quindi lo annunciano in un modo un po' insolito. Però il primo angelo, versetto 6, ecco, ho trovato il versetto 6, c'è questo angelo che porta il Vangelo eterno a tutto il mondo, a tutti i popoli. Niente di nuovo, il Vangelo eterno, nel senso che è il piano di Dio fin dall'inizio. La Bibbia ci rivela che non è che Dio, ad esempio, ha cominciato con la legge di Mosè e non ha funzionato, allora mandiamo Gesù così la risolviamo. No, il piano di Dio è sempre stato quello di mandare Cristo a morire per noi. Quindi non c'è contrasto fra Mosè e il Vangelo, e c'è unità. Lo sappiamo. Il Vangelo è per tutto il mondo, anche questo non è una novità. Proprio tutto. Non c'è nessuna differenza fra nazioni, razze, culture. Non ci sono razze, culture, religioni più salvate o più perdute di altre. Tutti hanno bisogno del Vangelo e il Vangelo è per tutti. Però a questo punto dovrebbe sorgere una domanda. Come mai c'è un angelo che annuncia il Vangelo? Anzi, tre, vedremo. Annunciare il Vangelo non è forse compito della Chiesa? Nostro? Sì. L'annuncio del Vangelo è sempre un'azione spirituale. Quando viviamo il Vangelo, ne parliamo. Quando preghiamo per chi non crede, per la nostra testimonianza, compiamo atti spirituali. Ci sono realtà che non si vedono, che si oppongono a questo, lo sappiamo, ma non siamo solo. Ci sono realtà soli, ci sono realtà spirituali che ci aiutano. Ora, lo scopo principale dell'Apocalisse, abbiamo visto, è incoraggiarci. E qui ci viene detto, non siete soli. Da sempre il piano di Dio include il Vangelo, e noi entriamo nel suo piano, ma non siamo noi soli che lo portiamo avanti. In qualche modo, non so come, non importa che lo sappiano, gli angeli annunciano il Vangelo con noi. Non siamo soli. Ora, questo non vuol dire che, visto che sono gli angeli, mi sto a guardare, anzi, magari faccio anche il tifo per gli angeli. No. Vuol dire, non sei solo, continua a fare la tua parte, annuncia il Vangelo, vivilo, prega, servi, perché nessuna di queste azioni è inutile. È chiaro, le nostre parole non salvano nessuno, la nostra fedeltà non muove il cuore di nessuno, ma Dio prende queste cose, piccole che facciamo, ne fa delle grandi cose. Nella sua grazia Dio prende il nostro piccolo e ne fa cose grandi. Cose grandi vuol dire cambiare l'eternità delle persone. Ora, notiamo al versetto 7, qual è questo messaggio del Vangelo? Dice, temete Dio, dategli gloria, adorate il Creatore, ora viene il giudizio. Ora, è un po' strano come Vangelo, forse. Scusate, ma... Qui vediamo gli effetti del Vangelo. Perché solo chi è salvato ha il giusto timore di Dio. Solo chi è salvato gli dà gloria, adora il Creatore ed è felice che arriva al suo giudizio. Per l'uomo caduto, per chi non è stato rigenerato, non è possibile temere Dio nel modo giusto. Non è possibile dare gloria a Dio, e il giudizio di Dio è un momento da temere. Il Vangelo cambia tutto. Grazie al Vangelo aspettiamo con gioia il momento in cui Dio dirà: basta, è finita, ora mettiamo le cose a posto. E il secondo angelo arriva con una bella notizia e dice: Babilonia la grande è caduta con tutte le sue prostituzioni. Che vuol dire? Per l'epoca Babilonia era il nome in codice per Roma. Pietro usa il termine Babilonia per indicare Roma in 1 Pietro 5,13. Quindi l'angelo annuncia come già avvenuto: Roma è caduta. Ora, noi lo sappiamo nei libri di storia, ma all'epoca era impossibile crederci. I nostri fratelli stavano cercando di sopravvivere a Roma, e qui viene detto: Roma è già caduta. Roma era la superpotenza dell'epoca, invincibile, stava schiacciando tutti. Sculture, edifici, immagini, tutto inneggiava la grandezza di Roma, tutto il mondo conosciuto inneggiava la grandezza di Roma. E per altri due secoli sarebbe stato così. Cosa vuol dire? Perché è un annuncio del Vangelo? Babilonia è caduta. Ora, chiaramente non è un giudizio solo contro Roma in quanto tale, ma contro tutto ciò che rappresenta. L'uomo che in ogni cosa si oppone a Dio. La prostituzione è un simbolo per l'idolatria. Idolatria che vuol dire mettere qualsiasi cosa al posto di Dio. Servire la creatura e non il creatore. La cultura, la ricchezza, il sapere, la depravazione sessuale. E Roma era messa peggio di noi probabilmente. Oppressione. Ogni modo di ribellarsi a Dio è la prostituzione di Babilonia. Il modo di vivere, cosa viene detto? Che il modo di vivere offerto da Babilonia, l'immoralità, la ribellione a Dio, viene smascherato per quello che è: un fallimento. Ecco perché Roma è caduta, perché il suo modo di vivere non funziona. Babilonia è caduta. Il Vangelo apre gli occhi a chi vive innamorato di Babilonia e dice: no, non funziona. E ogni conversione, ogni testimonianza dice: Babilonia è caduta. Quel modo di vivere lì non risponde ai miei bisogni. Ho capito che la vera vita è solo seguendo Cristo. Gesù ha vinto, lo sappiamo. Non è solo una vittoria cosmica, è una vittoria per ognuno di noi. Ogni conversione è una vittoria. Ogni vita trasformata annuncia: Gesù vince, Babilonia perde. E spesso penso ai tanti che hanno abbandonato, ai troppi che hanno abbandonato la fede, o un'idea di fede che avevano e che forse gli hanno fatto credere, non lo so. E forse pensavano che vivere senza Dio fosse meglio. A volte diciamo, sentiamo dire: la vita che mi offre il mondo, Babilonia, che usiamo il simbolo che vogliamo, questa vita è meglio, mi dà di più, sto meglio. Può sembrare così, nel breve termine. Ma è falso. Babilonia è caduta. Solo Dio può rispondere ai nostri bisogni profondi, riempire il nostro vuoto, perché Babilonia è caduta. L'angelo ci dice: aprite gli occhi, non capite? Non funziona così. Il Vangelo è meglio. Babilonia la grande è caduta e anche un giudizio contro i nemici della Chiesa. E lo vediamo meglio con il terzo angelo. Il terzo angelo è uno dei passi della Bibbia più difficili da digerire. Ricordiamo che la Bibbia non prevede tre opzioni. La Bibbia è binaria, solo due, 0-1. O stai da una parte o dall'altra, o con Dio o contro Dio. Non ci sono neutralità. O hai il marchio di Cristo o hai il marchio della bestia. Il terzo angelo annuncia il giudizio e la descrizione è molto forte. Che sia simbolico o letterale poco importa, perché il concetto è chiaro. Versetti 10 e 11. Chiunque avrà adorato la bestia berrà il vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira. E sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi e davanti all'agnello. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia e la sua immagine prende il marchio, non ha riposo né giorno né notte. Pesante. Andremo nel dettaglio più avanti, ma qua si parla di un giudizio pesante, non finisce mai. Alla nostra cultura non va bene un Dio così. Perché Dio deve perdonare tutti, basta essere una brava persona, dice il pontefice. Come può un Dio d'amore fare questo? Un tormento che non finisce mai. Questo non è amore. Davvero? Intanto, Dio non prova amore. Dio è amore. Quindi definisce lui cos'è amore. Se ami qualcuno, ti importa cosa gli succede. Più ami e più puoi provare ira. Proviamo a pensare ai nostri coniugi, figli, genitori, ai nostri animali domestici magari. La rabbia che proviamo se viene fatto qualcosa a loro è proporzionale a quanto li amiamo. Se Dio fosse indifferente, allora nessuno potrebbe provocare la sua ira. Ma Dio non è indifferente, Dio è amore. Seguire la bestia, il dragone, vuol dire partecipare alla distruzione dell'umanità che Dio ha creato a sua immagine. Pensiamo che tutto quello che viene fatto non tocchi il cuore di Dio? Lui ama la sua creazione e quindi quello che viene fatto alla sua creazione tutta suscita la sua ira. Dio non è indifferente al male del mondo, ancora meno al male che viene fatto ai suoi figli. Guardate cosa è successo a Gerusalemme dopo che hanno ucciso Gesù. Come Gesù aveva predetto, dopo che sono passati i Romani nel 70 d.C., non è rimasta pietra su pietra. Dio è un Dio giusto, non tratta i colpevoli per gli innocenti. Dio sta dicendo di nuovo alla sua Chiesa, nel primo secolo a noi, io vedo. Gesù, Dio dice, non mi volto dall'altra parte, quello che vi stanno facendo lo fanno a me. Io vedo tutto e Roma pagherà, e ha pagato. A Dio interessa quello che ci fanno. Lui conosce ogni sacrificio fatto per essere fedele. Lui tiene conto delle nostre lacrime quando siamo esclusi, presi in giro, soli, picchiati. Dio vede quando un suo figlio è picchiato, trattato male, è ucciso. Chi tocca la Chiesa tocca Cristo e al momento opportuno il nostro Padre farà giustizia. E attenzione, il giudizio di Dio non è mai arbitrario, non è un capriccio. L'essenza stessa, diceva Parker, l'essenza stessa dell'ira di Dio è dare all'uomo quello che ha scelto di avere, né più né meno. Dio rispetta la scelta dell'uomo al punto tale da dire ok, vai avanti e avrai tutte le conseguenze. Giovanni 3:17. Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Non vuoi Cristo? Vuoi le tenebre? Bene, avrai quello che hai chiesto, il giudizio di Dio. Gli angeli annunciano il Vangelo. L'ora è venuta, Babilonia è caduta, scegliete chi seguire. Perché qualcuno seguiamo sempre. La domanda è chi seguiamo. E guardiamo il contrasto del versetto 11. Chi adora il dragone non ha riposo, mentre ai santi viene detto, beati ai morti che muoiono nel Signore, perché riposano dalle loro fatiche e le loro opere li seguono. Dio non dimentica niente. Fatichi per il regno? Dio lo vede. Fatica ogni giorno in famiglia, a scuola, al lavoro perché per essere fedele? Fatica perché con fedeltà porti avanti i tuoi doveri, anche quelli noiosi, quotidiani che nessuno vede? Dio lo vede e ci sarà riposo. In questa vita forse no, anzi no. Ma cosa conta quello che viene dopo? E queste sono le realtà che non si vedono, che cambiano il mio modo di vivere il presente. E più abbiamo chiare queste verità, queste promesse, e più riusciamo ad affrontare ogni cosa. Anche servire con amore i nostri nemici. Al versetto 14 comincia un brano un po' complicato. Ci sono due mietiture. C'è la mietitura del grano e dell'uva. Il problema è che in entrambi i casi si usa la falce e vendemmiare con la falce è un po' complicato, mi dicono. Comunque, di cosa sta parlando questo passo? Qui l'interpretazione è un po' dibattuta. Vi evito tutto il discorso e arrivo alla conclusione. Al versetto 15 leggiamo, è ora di mietere, la messa è pronta. Cosa ci ricorda? Matteo 9,37, Giovanni 4, la messa è pronta per la raccolta. La mietitura è sempre simbolo nella Bibbia di benedizione, di festa, di gioia, non di giudizio. Cosa vuol dire Gesù? Cerchiamo di vedere la progressione narrativa dei capitoli precedenti. C'è una continua opera del dragone di opporsi a Dio, ma Dio continua a salvare, Dio continua a raccogliere. Dio non prenderà nessuno dei suoi. Mentre il dragone cerca di fermare la Chiesa, Dio continua a mietere, a salvare, a raccogliere tra coloro che adorano la bestia. Tra i nemici di Dio vengono salvati il popolo di Dio. Questo vuol dire questa vendemmia, questa mietitura. Passiamo al versetto 20. L'angelo raccoglie l'uva che viene buttata nel tino dell'ira di Dio, che è posto fuori dalla città, e da questo tino esce un'enorme quantità di sangue. Una scena un po' cruenta. Secondo alcuni, il grano rappresenta il popolo di Dio e la vigna rappresenta i nemici di Dio che vengono consumati, distrutti dal grado di Dio. La simbologia è forte, non è un'interpretazione fuori dalla sbagliata. Il fatto che il tino sia posto fuori dalla città vuol dire che lì c'è maledizione. Gesù fu ucciso fuori dalla città. Fuori dalla città c'era la discarica, avvenivano le esecuzioni. Quindi non penso che sia sbagliato vedere in questo il giudizio di Dio, perché è quello che avverrà. Però alcuni studiosi notano che probabilmente questi qua sono due discorsi paralleli che raccontano la stessa cosa, la raccolta di Dio dei suoi. Ma perché c'è questo sangue? Un principio importante nella Bibbia è questo: senza spargimento di sangue non c'è perdono per i peccati. Il peccato si paga con il sangue. Nella Bibbia, quando si parla dei bigni della terra, che è riferito anche qua, si parla sempre del popolo di Dio. L'angelo che miete la vigna ha il potere sul fuoco, e il fuoco è il simbolo della presenza di Dio. Quando Gesù racconta la parabola dei vignaiuoli infedeli, quando fa riferimento a se stesso che viene ucciso fuori dalla vigna. Gesù è morto fuori dalla città, è stato maledetto al posto nostro. Quindi, mettendo insieme tutti questi dati, alcuni dicono che l'enorme, e secondo me è l'interpretazione più corretta, l'enorme quantità di sangue qui descritta dice c'è sangue per tutti. Se vediamo come il sangue come il prezzo da pagare per i nostri peccati, qui ci viene detto il prezzo è pagato. L'ira di Dio è soddisfatta perché Gesù ha pagato. Tutta l'ira di Dio per i nostri peccati, perché i nostri peccati suscitano la sua ira, tutta questa ira si è manifestata contro Gesù. Questo tino è pieno dell'ira di Dio per i nostri peccati, i miei e i tuoi. Il tino dell'ira di Dio è la croce. I nostri peccati sono pagati con il sangue di Cristo. Non c'è più ira per noi. Per i salvati non c'è più ira. Ora, io non penso che queste due interpretazioni, anche se quella seconda mi piace di più, siano in opposizione, sono forse complementari. Il giudizio di Dio verrà, sicuro. Il giudizio di Dio è sicuro, verrà. Dio raccoglie i suoi, non ne perde nessuno, ma anche il loro peccato va pagato. Questo è il Vangelo. C'è rimedio per le scelte sbagliate. Cristo ha pagato. Noi non abbiamo paura del giorno di giudizio, perché verrà. E quando verrà il giorno di giudizio, il sangue di Cristo sarà sufficiente per noi. È gioia per noi, non è paura. E per gli altri? E per chi rifiuta Cristo? Solo il sangue soddisfa la giusta ira di Dio. O il tuo o quello di Cristo. Da che parte stai? Non da che parte ti piacerebbe stare, non da che parte vuoi stare, da che parte stai oggi. Non ci sono tre vie, o sei con Dio o sei contro Dio. Anche dire no, ma io credo, solo che adesso non mi interessa tanto, vuol dire essere contro Dio. L'indifferenza verso Dio è fare il gioco del dragone. Da che parte stai? Il peccato va pagato con del sangue, o il tuo o quello di Cristo. E in questi due capitoli abbiamo visto che capitano un sacco di cose, ho detto tantissime cose, e capitano un sacco di cose, ma chi compie l'azione è sempre Dio. Il popolo di Dio viene descritto, e cosa fa? L'unica cosa che fa il popolo di Dio? Capitolo 15, versetto 3, canta l'inno di Mosè e dell'agnello, ancora l'unione fra l'unità fra tutta la rivelazione biblica. Apocalisse 15, versetto 3, i 144.000, il popolo dell'agnello, cantava il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello dicendo: grandi e meravigliosi sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente. Giuste e veritiere sono le tue vie, o re delle nazioni. Chi non temerà, o Signore, e chi non glorificherà il nome tuo? Poiché tu solo sei santo, e tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi sono stati manifestati. Il popolo di Dio non fa niente a parte dire cose bibliche? e mettere Dio al centro. In questo canto c'è solo Dio. Non c'è neanche scritto, non c'è scritto guarda quante cose buone abbiamo fatto noi, e ancor meno non c'è anche scritto quante cose grandi Dio ha fatto per me. C'è Dio e basta. C'è meraviglia, ammirazione, stupore davanti a Dio, la sua grandezza, la sua intelligenza, la sua santità e le sue opere. C'è gioia nel giudizio di Dio. Il canto di Mosè dell'agnello ha Dio al centro, è solo Dio. Chi è stato comprato dal sangue di Cristo ha Dio al centro. Siamo noi che esistiamo per Dio, Dio non esiste per noi. Noi esistiamo per Dio, Lui non vive per noi, Lui sta bene anche senza di noi. E allora se viviamo per Lui, siamo salvati dal suo sangue, allora possiamo essere felici per tutte le opere che Dio ha fatte, per i suoi giudizi. Attendiamo che faccia giustizia sulla terra, siamo felici che torni, perché Dio è il nostro tutto. Chi è il centro della tua vita? Chi è il centro del tuo canto? Chi servi, chi segui? Perché non ci illudiamo, qualcuno seguiamo sempre, siamo tutti discepoli. La domanda è di chi? Seguiamo l'agnello che ha già vinto o il dragone che ha già perso? Purtroppo sarà dura, ma è quello che dice la Bibbia. 0-1. La direzione che diamo alla nostra vita, ai nostri giorni, il modo in cui trattiamo il nostro peccato, in cui serviamo gli altri, specialmente i nostri nemici, ci rivela chi stiamo seguendo. E il tiro dell'ira di Dio ci ricorda che Gesù ha pagato per tutte le volte che abbiamo sbagliato, che siamo scesi a compromessi, che siamo stati egoisti e indifferenti. Ogni pagina dell'Apocalisse dice le stesse cose in qualche modo. Io ho vinto, non sprecare la tua vita, e ancor meno non sprecare la tua eternità. Gesù continua a dirci, segui me, assomiglia a me, torna a me, continua a essermi fedele anche se costa. Io ho vinto e io ho pagato. Quando Dio quando Gesù, Dio ci rivela, lo Spirito Santo ci rivela i nostri peccati, non è per umiliarci, ma per dire c'è soluzione, c'è redenzione, c'è perdono, torna a vivere seguendo Cristo. E concludo, il giudizio di Dio è certo, per i suoi figli il giudizio di Dio è speranza, gioia, perché per noi è tutto pagato, per gli altri no. Per noi i suoi figli questa certezza che Dio verrà a giudicare al mondo è un motivo di ringraziamento. Ci deve spingere a vivere per ciò che veramente conta. Ma il fatto che il giudizio di Dio è certo ci deve ricordare che intorno a noi sono ancora tante persone che sono sotto il giusto giudizio di Dio. Oggi ancora è giorno di salvezza e oggi ancora è un giorno per proclamare il Vangelo a chi oggi è sotto l'ira di Dio. Amen. Preghiamo. Signore, grazie per la tua parola e grazie perché è tutto quello che abbiamo bisogno. Grazie per il tuo sangue, grazie per il tuo giudizio e grazie perché il Vangelo cambia tutto. Aiutaci a proclamare il Vangelo a chi ancora è sotto la tua ira. Amen.